Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e spirituale attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permetta di iniziare a lasciare andare oggi tutte le storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione, che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Come stai? Finalmente, dopo mesi e mesi che vi prometto questo episodio che mi avete chiesto in tantissime e in tantissimi, eccomi qui. Ci ho messo un bel po' perché credo che questo sia ad oggi uno dei temi più controversi e faticosi, che richiede di base una buona dose di pazienza per essere sia affrontato tra sé e sé che ascoltato. So già che il rischio di essere travisata può essere alto, quindi metto le mani avanti. In questo episodio fornirò quella che è la mia esperienza, consapevole che io posso parlare solo di questa, ma porterò anche ovviamente alcune testimonianze e storie delle donne che ho seguito nel percorso sia della ricerca di una gravidanza e altre che invece ho accompagnato durante il periodo gestazionale con lo yoga, la mindfulness e l'allenamento consapevole. Ma vorrei anche appunto ricordare che nel mio percorso, nella mia figura, io cerco di mostrare alle donne che accompagno un'idea, una visione diversa non solo del periodo della gravidanza, ma anche del momento del parto, della relazione di coppia, del postparto. E quindi chiedo a te che oggi sei qui, hai scelto di ascoltare questo episodio e magari non mi conosci, di provare a lasciare fuori per un istante il bisogno di giudicare o di etichettare quello che ascolterai, ma di provare ad arrivare fino alla fine. Poi, se ne avrai voglia, io aspetto come sempre di sentire e di vedere, o meglio di leggere, le tue parole, ciò che si è mosso dentro di te, perché da parte mia ti ricordo che non c'è la presunzione né di avere una risposta, perché io credo che una risposta universale non esista mai, figuriamoci in un ambito così intimo e dettagliato e profondo come quello della maternità, ma desidero fornire nuove prospettive a chi forse sente il desiderio di un figlio ma si trova a scontrarsi contro le gabbie della società, quelle che la società prospetta come metodi universalmente validi per diventare madri, e anche appunto portare una visione diversa a chi si trova a non avere il desiderio di un figlio ma si sente additata e giudicata da una società che in quanto donne pensa che dovremmo essere tutte madri. Quindi se mi seguite da prima che io diventassi madre, soprattutto sui social, sapete che ho sempre condiviso onestamente, in modo schietto e senza filtri, le difficoltà che ho incontrato. Non tanto concrete oggettive, quanto nel mio caso derivanti dal giudizio di chi si sentiva messo in pericolo magari dalle mie decisioni, perché controcorrente, perché non conosciute, nuove, definite anche originali. E anche in questo caso vorrei rinnovare l'invito a ricordarti che il giudizio altrui riguarda quasi sempre il sistema di pensiero di chi lo pronuncia e non afferma quasi mai niente di vero riguardo il valore di chi lo riceve. Quindi se nell'ascoltare questo episodio del podcast ti trovi con dei giudizi che ti sono stati riferiti da altri e questi giudizi ti bloccano, ricordati sempre che quelle frasi che vengono pronunciate più o meno in modo duro, ecco, non hanno mai davvero quasi rilevanza riguardo a quello che sei tu. Quindi spostando i giudizi riusciamo a connetterci a quello che davvero è un nostro desiderio o un nostro non desiderio. Quindi io ho continuato nel tempo a condividere il mio sentire, la mia esperienza, e mi è stato posto molto spesso il paragone da parte di altre madri, su Instagram soprattutto, e io davanti al paragonare la mia situazione a quella di un'altra madre o quella di un altro bambino, ho sempre risposto che ogni bambino, così come ogni genitore, ha la sua storia, il suo vissuto, ed è davvero solo con questi due fattori che noi dobbiamo fare i conti. Quindi anche qui, se ti arrivano dei paragoni, prova a lasciarli fuori, perché ogni anima in cammino è diversa. Oggi quindi, come avrai capito dal titolo, ti parlerò di quelli che secondo me sono alcuni tabù e limiti che ci si ritrova ad affrontare quando si decide o non si decide di diventare genitori, il che non implica per forza una maternità biologica o il riferimento alle coppie di due partner di sesso opposto. Ovviamente ciò di cui vi parlerò io risuonerà più con chi vive una situazione simile, perché credo che ad oggi purtroppo chi ha una situazione diversa si troverà ancora ancora più ostacoli sul suo cammino. Però credo che le paure abbiano molto spesso delle radici in comune, quindi forse è su questo che ci possiamo un attimo concentrare, perché queste paure affondano le proprie radici soprattutto nel modello che la società ci ha imposto, in cui noi siamo cresciuti, quindi quel modello educativo che abbiamo respirato, quell'idea di genitorialità che abbiamo veramente, con cui ci siamo nutriti da piccoli, che abbiamo respirato e che molti di noi magari stanno replicando e ripetendo ora che sono genitori o vogliono diventare genitori. Quindi questo episodio andrà per punti, sviscererò diversi temi, non tutti quelli che mi sono stati chiesti, ma partirò proprio dall'aiuto delle vostre domande, di quelle domande che mi avete fatto quando ho messo la box su Instagram a Beatrice_Mazza. La prima domanda che mi è stata rivolta tantissimo, sia dal vivo, da chi mi conosce, che online, è: come hai capito che eri pronta a diventare madre? O più in generale, come si capisce se si è pronta a diventare madre? Questa domanda, come ho detto, mi è stata rivolta tantissime volte, soprattutto da chi, seguendomi, sapeva che io e il mio compagno ci conoscevamo da poco tempo, ovvero quando Rebby mi ha scelto come madre, ci ha scelto come genitori, è arrivata nel mio utero, noi ci conoscevamo da poco più di 6 mesi. E io credo, per rispondere in modo schietto, poi andrò nel dettaglio con la mia esperienza, che non si sia mai pronti al 100%, proprio perché la maternità, il viaggio nel mettere al mondo un'altra anima, nel diventare genitori, chiede proprio il contrario, chiede di lasciare andare il certo e aprirsi all'immenso vuoto, ad uno spazio che non conosciamo prima di diventare genitori, o quando diventiamo genitori per la seconda volta, magari noi non conosciamo quello che accadrà. E più si cerca sulla carta di essere pronti, si fa una checklist di tutto quello che dovremmo avere, possedere, sentire per diventare genitori, più si insegue, secondo me, ancora un ideale della società che non trova poi riscontro in quella che è la nostra vita di esseri umani su questa terra. Quindi, per la mia esperienza, io ho sempre sentito forte il desiderio, o meglio l'istinto, a diventare madre. Non ero una bambina che da piccola diceva voglio tot figli, voglio un numero di figli entro quest'età, ma ho sempre sentito questo desiderio come un qualcosa di intimo e profondo che ovviamente restava in una certa misura dentro di me, ok? Molte delle mie relazioni però precedenti, questo vorrei dirlo, sono terminate proprio per questo motivo, ovvero perché seppur in quel momento io non volessi un figlio, ovvero non era il momento di avere un figlio per me, io vivevo in una coppia in cui sapevo che questa cosa comunque non sarebbe potuta diventare realtà, e per me la famiglia, la genitorialità è sempre stato un punto non negoziabile. Per me, ripeto. Nel 2019 io ho anche parlato con i miei genitori e ho detto a loro che nella vita, in un futuro ipotetico molto lontano, sentendo proprio questo desiderio di maternità, mi sarei anche aperta alla possibilità di diventare una madre sola, una madre single. Proprio perché per me il diventare madre era un desiderio intimo, personale, profondo, e so che è un po' difficile da capire, però in qualche modo la genitorialità, il diventare madre, questo istinto, questo desiderio trascendeva la relazione di coppia, o avrebbe date certe condizioni future avrebbe potuto trascenderla. Ovviamente questa possibilità, che i miei genitori hanno ascoltato perché mi amano profondamente, mi conoscono, è stata giudicata dalle persone che avevo più vicino in quel momento, con cui io avevo appunto sentito di voler essere libera e sincera. Ovviamente questo non è successo perché ho conosciuto poi il mio compagno, le cose sono andate come andate, ma vi vorrei raccontare un'altra cosa che può sembrare bizzarra e banale, ma quando ho conosciuto il mio compagno, al secondo o al terzo appuntamento, se così lo possiamo chiamare, prima ancora di pensare che saremmo potuti diventare una coppia, figuriamoci genitori, io gli ho chiesto in modo molto schietto e diretto se lui, in un futuro ipotetico più o meno lontano, avrebbe voluto diventare genitore. Perché non volevo ritrovarmi ancora una volta invischiata a un punto di non ritorno, perché non volevo vivere una relazione che avesse degli ideali, degli intenti lontani da me, da quello che io desideravo per la mia vita. Ovviamente quella domanda ha avuto una risposta positiva, ma è rimasta lì latente fino a marzo 2020, anzi a gennaio, perché io non credo che ci sia un tempo giusto o un momento in cui ci si sente pronti al 100%, come vi dicevo prima, però bisogna in un qualche modo mettersi in discussione come persone, perché diventare genitori non è una passeggiata e bisogna abbandonare l'idea di perfezione, perché nessun genitore sarà mai perfetto per quanto proverà a fare del suo posso meglio. Io ho seguito l'istinto, che è sempre stato per me la bussola migliore per vivere la mia vita, e abbiamo iniziato a parlare del desiderio di mettere al mondo un figlio a gennaio 2020, ma solo allo scoppio della pandemia abbiamo deciso e sentito entrambi nello stesso momento che eravamo pronti a fare questo viaggio. Perché grazie alla pandemia e inevitabilmente al tempo lento in casa avevo compreso quanto non fosse per me indispensabile, per me, ripeto sempre, voglio fare questo disclaimer infinito, questa è la mia esperienza, dicevo, non fosse indispensabile avere tot anni di relazione alle spalle per diventare genitori. Per me era rilevante e fondamentale che ci fosse una relazione solida, seppur giovane, che io avessi un'incredibile stima, quale ho nei confronti del mio compagno, e soprattutto che io immaginassi lui come padre dei miei figli. Perché io posso amare tantissimo una persona, ma comunque non immaginarla nel ruolo della figura genitoriale. Questo credo che sia un punto di cui nessuno parla, perché si dice sempre basta l'amore per mettere al mondo dei figli. Non è sempre così. E quindi dentro di me ha sempre contato maggiormente il desiderio e il mio intento nel mettere al mondo e crescere un figlio piuttosto che le condizioni esterne. Per esempio, ci conoscevamo da poco, come ho già detto, cosa che per molti è stato oggetto ovviamente di giudizi di cattivo gusto quando ho comunicato la mia gravidanza sui social, oppure il fatto che non avessimo ancora una casa di proprietà, che avessimo iniziato a convivere poche settimane prima dello scoppio della pandemia e che non avessimo due lavori chissà quanto stabili. Ecco, per me tutte queste cose che per una persona possono rappresentare un grande scoglio, un grosso limite, per me in realtà erano secondari rispetto al nostro desiderio di creare una famiglia con dei figli. Il mio sentirmi pronta derivava appunto dal desiderio, dal sentimento verso di lui, da questa connessione che mi ha sempre vista molto libera, cosa che non ero mai riuscita a essere nelle relazioni precedenti, perché stavo decidendo appunto di diventare madre, e questo non dipendeva dal fatto che io fossi pronta sulla carta. Devo sicuramente dire grazie al mio percorso, al mio viaggio spirituale, perché tante delle domande che poi vedremo insieme non mi hanno mai realmente fatta sentire che forse non fossi pronta, perché ho sempre riconosciuto che non c'era un ideale a cui ambire, che non dovevo raggiungere tot tappe per assicurare a mia figlia un giusto stile di vita, una giusta educazione, ma che fossero più le qualità intrinseche che io sento di avere, che ha il mio compagno, che abbiamo come coppia, veramente il nutrimento da poterle dare. Ma ciò non significa ovviamente che la genitorialità sia una cosa facile, che diventare madre sia semplice o che si debbano mettere al mondo dei figli se riconosciamo che ci sono delle situazioni che non ci assicurerebbero uno stile di vita, non uno stile di vita ma un'avventura comunque con delle basi solide, se vogliamo dirla così. Io sono fortemente convinta che quando ci si porta in uno spazio di ascolto di se stesse, quando si dipana il caos e si distinguono le pressioni della società dal proprio reale e autentico desiderio, ogni persona possa sentire nel profondo se è il momento giusto per sé, per la propria vita, e proprio dalla consapevolezza che la società in cui viviamo, che le aspettative e i condizionamenti giochino un ruolo molto fuorviante, ho scelto di realizzare questo episodio molto intimo che spero possa aiutarti a toglierti dalle spalle tutto quel peso che magari senti adesso e rompere le gabbie in cui magari oggi ti sei intrappolata, che ti fanno credere che un desiderio sia tuo quando non è tuo, o che ti fanno sentire che non sei pronta quando invece magari proprio ora lo sei. Un'altra domanda che mi avete posto tantissime volte nella box su Instagram è: ho paura di non essere all'altezza, di non essere una buona madre. Come fare a cambiare questo mindset, questo pensiero? E qui credo che centriamo in pieno il fatto che ogni donna, quando decide o ancora prima quando valuta questa possibilità, si trova a scontrarsi con le aspettative esterne di cosa renda una madre abbastanza buona o come poter essere all'altezza di diventare genitori. Per rispondere a questa domanda in modo veramente un po' più profondo, credo sia cruciale riconoscere cosa per me, Beatrice, e cosa per te che mi ascolti, significa essere una buona madre. Perché come sempre, come dico qua nel podcast, manca in queste frasi sempre il termine di paragone. Essere una buona madre rispetto a chi? Rispetto a cosa? A quale modello? Se il proseguimento della frase è vorrei essere una buona madre rispetto a ciò che si aspetta la società, io posso solo dirti in modo molto umile che non sarai mai all'altezza della società e delle sue aspettative, e ora mi spiego meglio, per un semplice motivo, cioè che ogni scelta che prenderai avrà la controparte del mondo delle madri 2.0 che affermerà che stai sbagliando. Allora, se allatti, sei una madre buona, ma chi non allatta ti dice il contrario. Se allatti artificialmente, beh, allora ti stai perdendo chissà quale viaggio. Se tieni addosso, così il bambino lo vizi. Se non lo tieni addosso, ma lo stai abbandonando. Vorrei veramente presentarvi l'infinita sfaccettatura di questa definizione, ovvero del fatto che ci sono veramente tantissime donne pronte a puntare il dito, ma solo tu con la tua storia, con la tua coppia, puoi scegliere come diventare una madre buona per quelli che sono per te i valori che deve avere una buona madre. Quindi, secondo me, puoi rispondere a questa domanda veramente chiedendoti cosa significa per te essere una buona madre, cosa pensi renda il tuo essere madre all'altezza di questa aspettativa così grande, perché credo che ci sia soprattutto negli ultimi anni un senso di responsabilità troppo alta, troppo pesante, che grava sulle spalle della donna. Ma dobbiamo fare un passo ulteriore per rispondere a questo quesito. Il senso di non essere abbastanza brava è già un sentimento che nutri al di fuori dell'idea di essere madre, o è un pensiero, una paura che si affaccia solo quando pensi di voler diventare madre? Perché molto spesso questa fatica a sentirsi abbastanza è sempre con te, anche prima del pensiero di diventare madre, ma appartiene alla tua persona, al tuo sistema di appunto pensieri limitanti che ti accompagnano. E questa fatica estrema si acutizza ovviamente quando si pensa di voler mettere al mondo un figlio. Quindi, ancora una volta, per te chi è una madre sufficientemente buona? Cosa fa una madre buona, una madre brava? Perché agli occhi di tante persone io non sono una brava madre. Ho mandato mia figlia al nido a 9 mesi, aiuto, così non l'hai cresciuta, non è stata abbastanza con te. Quando ovviamente io lavoravo già, quando lei aveva pochissime settimane. Ma per me essere madre, una madre buona, non ha mai significato una maternità intensiva o seguire le vie dettate dagli altri, ma seguire sempre il mio istinto e avere a cuore la mia persona, la mia salute fisica e mentale, non solo quella di mia figlia. E per me, ripeto ancora una volta, me lo sentirete dire un sacco di volte, perdonatemi, ma so che potrebbe arrivare qualcuno nuovo che quindi non sa che parlo sempre di un'esperienza personale nei miei riferimenti. Ecco, per me crescere mia figlia in modo sincero, autentico e consapevole ha sempre contato di più, ancora prima che nascesse, di quello che c'è scritto sui libri, di quello che ti dicono gli altri, anche chi ovviamente magari non ti conosce e ti incontra per strada. Quindi, premessa, secondo me, quando ci si apre al desiderio di avere un figlio, credo sia necessario, indispensabile aver preso consapevolezza di ciò che ci rema contro dal nostro interno, i pensieri dell'ego che ci fanno sentire non abbastanza, e iniziare a guardarsi dentro con amore, con gentilezza, con empatia e cura, e sciogliere prima i nodi personali come donne, o magari scioglierli mentre ci si apre a una gravidanza, perché poi proprio così è possibile solidificare il nostro centro e sapere come imparare a schermarci da invasioni e attacchi esterni che, come accade in ogni ambito della vita, ci tengono intrappolati in questo non so se sono abbastanza qualcosa. Il tempo prima della maternità, prima di desiderare un figlio se lo si desidera, perché anche qui vorrei dire che no, non c'è niente di sbagliato nel non voler essere madri, è secondo me un tempo di allenamento alla crescita personale e spirituale. Questo tempo è specifico e serve per risvegliare delle parti di sé, per evolvere come individui, come madri, come padri, per poi poter appunto crescere un figlio certe che stiamo facendo bene per lui, per lei, ma soprattutto per noi, che non ci stiamo perdendo nel cammino, perché io ve lo giuro che secondo me la maternità è una delle sfide più alienanti e soprattutto per cui serve essere allenate alla presenza, all'ascolto, perché è facile sennò perdere delle parti di sé o perdersi. Quindi ti chiedo: quali sono i valori con cui vorresti crescere tuo figlio? Cosa pensi di potergli donare di tuo che magari non c'è scritto sui libri? Queste sono domande che ti permetteranno di dipanare il senso di non fare abbastanza, perché non si può fare tutto nella vita. Io non ho mai pensato che sarei stata una madre che faceva i lavoretti con sua figlia da mattina e sera, ma sono certa, ero certa che le avrei trasmesso per esempio la passione per la lettura, per le storie, per lo stare in natura a lungo. E sono sincera, non invento storie terribili per convincerla a fare le cose che non vuole. Però questo è il mio modo di essere un genitore. Ogni genitore trova il suo come, i suoi valori, perché ogni mamma e ogni futuro genitore ha il suo bagaglio di storie personali, il suo vissuto. E diventare genitore, questa è un'altra grande cosa che vorrei passarvi oggi, obbliga in un qualche modo a guardarsi dentro, a prendere in un qualche modo in analisi, a capire il modello educativo con cui siamo cresciuti e capire se vogliamo imporre e portare ai nostri figli lo stesso modello educativo. Perché sono certo che se sei qua, probabilmente alcune cose che hai vissuto nell'infanzia non ti hanno permesso di sentirti libero, di sentirti autentico, e magari ora, se ti apre questa possibilità, vuoi dare a tuo figlio un modo diverso, una possibilità diversa. Quindi una domanda molto interessante, andando oltre, è stata: come si fa a capire se il desiderio di un figlio è reale o legato all'età che avanza? E penso che sia una domanda bellissima e che mi è stata fatta da diverse persone. Inevitabilmente io credo che l'avanzare dell'età porti con sé il pensiero di un limite temporale, di una sorta di scadenza per le possibilità. Non so se mi sono spiegata, però se ci pensate, la società in ogni ambito punta sul farci sentire che manca qualcosa, che siamo in ritardo, che dovremmo far di più e che l'avremmo dovuto fare prima. Perché sembra che se non facciamo queste cose allora non potremo essere felici. Questa spinta al senso di mancanza muove acquisti, scelte, lotte e guerra. E proprio sul senso di mancanza del singolo individuo veramente vertono la maggior parte delle campagne di marketing che possiamo incontrare online. Però io penso che il desiderio di avere un figlio sia qualcosa che si può sentire, percepire e riconoscere nel profondo, come ho detto prima, quando ci ascoltiamo, e che non debba essere influenzato dal fatto che questo treno, se lo perdo, non ripassa perché non c'è più tempo. Mi spiego meglio: quando ci riconnettiamo al nostro istinto, quando impariamo ad ascoltare ciò che davvero vogliamo per noi, quello che voglio per me, ma soprattutto imparo a distinguere le voci esterne della società, i pensieri degli altri, le aspettative dalla mia vera natura, si apre uno spazio per sentire le risposte. Perché purtroppo ancora oggi, l'ho detto prima ma mi ripeto, ci si aspetta che ogni donna voglia, e anzi terribile per me, debba essere madre, e questo attiva una voce in sottofondo che ti fa sentire non adeguata se hai un desiderio diverso, e rischia in un qualche modo di confondere quella voce della tua vera natura che prova a farsi sentire. Credo sia importante intraprendere una relazione con se stesse e anche con il partner, una relazione autentica, e poter anche disilludere le voci, le aspettative degli altri che ci vorrebbero madri quando noi magari non lo vogliamo essere, e che sicuramente non comprenderanno le nostre scelte, ma noi abbiamo veramente responsabilità solo verso noi stesse e verso ovviamente la persona con cui siamo in relazione. Però io credo che non ci sia un limite di tempo, ovvero ho incontrato donne che sono diventate madri quando la società diceva: stai sbagliando a mettere un figlio al mondo, un figlio a quest'età, e l'importante è che tu senta che è questo il tuo desiderio. E se pensi che ovviamente il tempo in un qualche modo limita la tua scelta, prova a creare calma, prova a portarti in uno spazio di calma per non prendere decisioni che sono appunto spinte dall'età che avanza. Io credo che una donna che desidera appunto avere figli non sia più meritevole o più donna di una donna che sceglie di non avere figli. Questo è un tabù che dobbiamo disintegrare. Voglio prendermi uno spazio proprio qui per rompere questo tabù e farlo in mille pezzi. Io me lo vedo proprio che lo rompo come fosse un pezzo di vetro, un pezzo di carta, e lo faccio in mille pezzi, perché non ogni donna deve diventare madre o sentirsi in obbligo a esserlo solo perché il tempo passa e gli altri si aspettano questo da quella persona. È vero anche però che più si cresce con l'avanzare dell'età, più si diventa consapevoli del proprio vero istinto e desiderio, e questo ci permette di accogliere la fine di questa possibilità processandola passo a passo, quindi di non trovarsi tutto a un tratto a non aver sollevato delle domande verso se stessi e trovarsi poi a dover fare i conti senza essersi posti dei quesiti più profondi che vadano oltre la superficie delle cose. Se noi sappiamo e siamo consapevoli davvero di ciò che vogliamo o non vogliamo, c'è una trasformazione naturale che si mette in atto, un cambio di pensiero, e possiamo affermare in modo autentico chi siamo, ciò che vogliamo per noi, senza traballare al pensiero del tempo che ormai è passato. Quando invece restiamo a lungo, senza ascoltare davvero i nostri bisogni, i nostri desideri, ecco che allora potremmo sentirci il carico di questa scelta o non scelta quando il tempo ormai è diventato pressante e avverso. Le risposte sono sempre dentro di noi, non fuori, quindi comprendere se si vuole un figlio o se non lo si desidera, se l'istinto è nostro o inculcato dalla società, è difficilissimo. È molto intenso, ma è un processo che possiamo fare. Da una parte può, e ripeto, può esserci la paura di non fare o non essere abbastanza, il timore di non essere in grado di gestire tutto, di non avere le possibilità o di fare gli errori che abbiamo fatto con i nostri genitori, e queste paure possono annientare il nostro vero desiderio di diventare genitori, che è lì sotto sotto ma ricoperto dalla paura, e quindi dobbiamo togliere uno strato alla volta di queste paure e tornare al nocciolo del nostro vero desiderio, che è quello della maternità. E se non decostruiamo però queste gabbie, ci allontaneremo e non riconosceremo ciò che davvero vogliamo. Ma è vero anche il contrario, io questo lo voglio dire, anzi è molto frequente. Cioè, sulla carta della società ci sono tantissimi motivi per cui dovrei volere un figlio, e queste motivazioni inculcate, portate da fuori, possono farci mettere in silenzioso la voce del nostro sé, ovvero smettiamo di sentire la nostra voce autentica e profonda, quella della nostra anima, che ci comunica che noi ad oggi, anche se sta finendo il tempo, non vogliamo un figlio e non vogliamo diventare madri, anche se il tempo della fertilità sta finendo, anche se tutti lo vorrebbero per noi, anche se saremmo delle bravissime madri, ma sei bravissima coi bambini, ok, anche se il mio vero desiderio, devo ascoltarlo, e quindi devo alzare il volume della mia voce interiore e abbassare il volume della voce della società in cui viviamo. E qui quindi, dopo aver risposto a questa domanda, mi sembra doveroso connettermi ad un'altra che mi è stata fatta, ovvero: perché mi sento giudicata quando affermo che non voglio diventare madre e ne sono sicura? C'è da dire che ormai, se siete qui lo sapete, il giudizio è ovunque. Saprai bene quanto il giudizio incateni e condizioni costantemente ogni anima e ogni scelta personale, che ahimè ci si deve proprio scontrare col giudizio costantemente, come se noi avessimo la possibilità di allenarci a non reagire al giudizio col tempo, e più occasioni abbiamo più possiamo allenare questa capacità. Sembra quasi che dobbiamo giustificarci perché vogliamo fare una cosa o perché non vogliamo farla, o pensiamo di farla diversamente. Io credo che questo sentirti giudicata sia reale, quindi che sicuramente da fuori stanno arrivando dei giudizi, e in un certo modo è facile che dall'esterno si punti il dito contro chi afferma ad alta voce che vuole un futuro diverso da quello che gli altri si aspettano, e quindi credo che questo accada perché chi va controcorrente fa paura. Chi non abbraccia la previsione standard della vita di una donna, soprattutto se a farlo è appunto una donna, va additata. È facile per la società puntare il dito: ah, ma poi cambi idea con gli anni, ah, ma vedrai che il tempo passa e cambi idea. Sì, potrei cambiare idea, ma ad oggi io non voglio un figlio, potrei anche non cambiarla. Non mi stancherò mai di ricordare ad ognuno di voi che ascolta questo canale che il giudizio, come ho detto all'inizio, parla di chi lo pronuncia e non di chi lo riceve. Se una persona ti giudica perché tu non vuoi figli e sai di non volere figli, quella persona sta mettendo in rilievo la sua concezione unilaterale e unidirezionale della vita, di come per lui o per lei, per una donna, non avere un figlio sia qualcosa di incomprensibile, di come forse per lui o per lei la vita abbia avuto un significato strettamente legato alla genitorialità, e che quindi non comprende quella persona come per te possa essere diverso. Insomma, possono esserci tantissimi motivi per cui accade questo, ma il giudizio non ti attacca e non ti intacca davvero se tu sei centrata e radicata, se impari a creare uno spazio di confine e non farti invadere dai giudizi altrui. Se capisci che non ti devi giustificare, nessuno mai si dovrebbe giustificare o dovrebbe motivazioni e appunto giustificazioni ad altri al di fuori di se stesso e del partner se si è in una coppia. E qui voglio invitare ogni persona che sta ascoltando questo episodio a non rivolgere, a non domandare o a non insinuare l'idea o i blocchi che può avere una persona che decide di non diventare genitore. Se una donna non ha figli, se una donna non ha ancora figli per la vostra concezione, allora voi non sapete se è perché non può averne, perché sta vivendo una battaglia terribile o perché non ne vuole. Ma se invece sapete che non ne ha perché non ne vuole, riducete il vostro bisogno di diffondere il vostro credo. Voi avete un'idea, va benissimo, ma quella persona per la sua vita non desidera quello che magari desiderereste o desiderate o avete desiderato voi. Non sai cosa ti perdi a non avere figli. È quello che una donna ha detto a una ragazza che ho seguito a lungo in un percorso one to one, e noi abbiamo dovuto lavorare da vicino e a fondo proprio su questo accettare. Lei doveva accettare di non desiderare figli. Una frase del genere, detta da una persona molto vicina, può essere una benzina buttata sul fuoco di chi già si sobbarca un grande peso emotivo e mentale. Non provate, o se sapete che qualcuno dice, provate a muovere il beneficio del dubbio, a dire non dire queste frasi, perché secondo me sono veramente, possono essere delle ferite molto dure. Le frasi tipo ma sì, hai solo paura, appunto come ho detto prima, poi cambi idea con l'età, vedrai che l'orologio biologico si farà sentire. Oh, ma il mio orologio biologico può anche essere perfettamente sincronizzato e io mi sento madre di progetti, di altre cose, di realtà diverse. Dobbiamo ancora allenarci molto a destrutturare questa incapacità di accogliere il sentire, il pensiero e l'agire altrui. Quindi, se sai di non volere figli, parlo proprio con te che mi hai rivolto la domanda, ok, va benissimo, sai che devi strutturare la tua corazza e il tuo centro perché sicuramente riceverai mille, come posso dirle, verrai pungolata da mille lati e tu però resta fedele alla tua voce interiore e se le cose cambieranno non dovrai tra 20 anni giustificare il tuo cambio di idea o un desiderio che si è mosso ma che ora riconosci che non c'è. Perché io credo che ci siano infiniti sentimenti per cui una donna non vuole figli e che siano un atto di amore incredibile di rispetto verso la vita. Oltrepasso quindi che sia un non desiderare figli come senso di maternità, ma che ci possano essere anche altre ragioni concrete. E quando si sceglie sulla base di queste ragioni concrete, per farlo serve un'umiltà incredibile e un senso di responsabilità nel riconoscere che mettere al mondo una vita è un cambiamento profondo ed è per sempre. Basta l'amore per diventare genitori. Certo, è vero, ma servono anche delle risorse extra. L'amore certo che è il prerequisito numero uno, ma l'amore di una madre è sufficiente a coprire magari la mancanza di un amore rispettoso e sano della coppia? Oppure è sufficiente l'amore di una madre a coprire l'assenza dovuta da un lavoro e da un ambiente lavorativo contrario alla maternità e al rispetto della salute psicofisica? Oppure è sufficiente l'amore a coprire la mancanza dei soldi necessari per crescere un figlio? Io non lo so, io non lo posso sapere, perché io non sono la persona che si trova a vivere questa situazione, ma nessuno può esserlo al di fuori di quella singola e specifica persona. Quindi non possiamo mai sapere cosa sentono, cosa provano gli altri. E sempre restando quindi in questa parte del tema, riconoscere il desiderio o il non desiderio di maternità, è arrivata una domanda che mi aspettavo e che quindi voglio dare spazio alla risposta a questa domanda, ovvero ho paura di deludere le aspettative altrui, ma io non desidero figli in questo momento. In questo caso, come ho detto prima, credo che l'unica responsabilità che si ha sia verso il proprio partner di vita. Cioè, mi spiego meglio, può esistere una sorta di aspettativa solo se io e il mio partner desideriamo qualcosa di diverso, ovvero ci troveremo nella situazione di dover comprendere cosa fare. Perché io credo che il desiderio di essere genitore, se una persona lo sente, non possa essere una condizione negoziabile in una coppia. Può esserlo stato per qualcuno, quindi secondo me, per la mia esperienza, non è un punto negoziabile. Ma per alcune donne che ho accompagnato, questo è stato un punto di rottura, inevitabilmente. Però, appunto, fermo restando che un figlio nasce dalla coppia, tolgo quindi il partner e la partner dalla domanda, quindi credo che le aspettative esterne non siano da parte del partner, le aspettative della società, dei genitori, dei parenti, degli amici, di qualunque altra persona sono affari di queste persone, sono un carico che dovranno smazzarsi loro, loro hanno delle aspettative nei nostri confronti, noi non possiamo gestire il peso di questa aspettativa esterna. Molto spesso per i genitori è incomprensibile credere che non diventerà saranno nonni, ma questa è una proiezione che loro hanno fatto della propria vita. Hanno caricato in un qualche modo il futuro, quello dei propri figli, di immagini che poi non coincidono con il desiderio reale di questi ultimi. E sarà forse per loro, per i nonni, per i non nonni, l'occasione di riconoscere che possono cambiare solo il proprio futuro, le proprie aspettative, ma non quello dei figli che hanno messo al mondo. Non si può fare un figlio perché qualcun altro vuole che tu faccia un figlio, perché poi ce ne dovremo prendere cura noi, perché nelle notti, nei momenti difficili, nel turbinio e nella tempesta emotiva del diventare madre o padre, ci saremo solo noi. Certo, potremo avere un numero infinito di aiuti, ma diventare genitori richiede un impegno costante, richiede accettare di essere responsabili per l'anima che ci sceglie come genitori, e questo è qualcosa che non può essere sottovalutato, che non deve essere sottovalutato. E lo stesso credo che valga per il condizionamento a fare più di un figlio, perché la scelta della la società afferma a gran voce che se metti al mondo solo un figlio, allora sei una persona egoista. Ma chi l'ha detto? Poi un figlio resta solo se è da solo. Io non lo so, perché credo che non si possa mettere al mondo più di un figlio perché l'aspettativa esterna sia che ogni coppia abbia più di un figlio. Sono frasi agghiaccianti. Chi lo ha detto che fare un figlio solo sia egoista e non invece un gesto di responsabilità? Perché io riconosco i miei limiti, riconosco le possibilità mie come coppia, come individuo, come madre. Ho incontrato donne che hanno vissuto questa esperienza dolorosissima, si sono trovate a dover processare il fatto che, non avendo retto il peso di una società che afferma che se fai un figlio solo sei una persona cattiva, si erano lasciate convincere e non avevano onorato il proprio sentire, il corpo e la mente, e hanno iniziato a vivere una battaglia costante, aumentata e resa molto più intensa poi da tutti quelli che sono gli ormoni. Ricordiamoci che quando mettiamo al mondo dei figli, seppur scegliamo un modello genitoriale di un tipo o di un altro, abbiamo in un certo senso anche il dovere di non dimenticarci di noi come individui, di diventare e restare genitori di noi stessi. Non possiamo rendere i figli la nostra unica chiave di felicità e caricarli della responsabilità di riempire il vuoto che c'è in noi e che non siamo riusciti noi a guardare da vicino, perché questa cosa l'ho vissuta molto forte da piccola e poi è stata la molla che mi ha spinto a vivere una trasformazione personale. L'ultima domanda, perché mi rendo conto che sto andando molto lunga, è: mi sento in colpa verso il mio compagno per l'immane stravolgimento di vita che sarebbe avere un figlio? Io credo che la presa di cura di un figlio riguardi chi lo mette al mondo, che siano una coppia, due persone o una persona sola. Chi decide di diventare genitore accetta che lo stravolgimento del ritmo, che la coppia diventi appunto una triade, che vi saranno crisi e scosse di assestamento. Tutto questo va accettato, fa parte del gioco. Questo è qualcosa che deve venire prima, non trovarsi poi a dire "ma non me lo aspettavo". Ovvero, mi devo e ci dobbiamo chiedere: siamo disposti a questa incertezza? Siamo disposti a fare questo salto nel vuoto, a cambiare delle cose, a rimodellarci, a trovare nuovi incastri? Oppure chiederci: è un desiderio che abbiamo entrambi o lo ha solo una parte della coppia? Se la risposta è che è il desiderio di entrambi e che sì, siamo pronti a questo stravolgimento, allora dobbiamo lavorare per toglierci di dosso il pensiero che un figlio sia responsabilità solo della madre o che noi dobbiamo tutelare e proteggere l'altro genitore perché ma lui soffre di più la stanchezza e ma lei non riesce a gestire gli scombussolamenti. Mentre cresciamo un figlio, non possiamo anche cercare di tutelare il partner o la partner dagli sbattimenti vari, dalla fatica, dalle notti insonni, dalle lacrime nostre per essere sopraffatti a nostra volta? È un gioco di squadra, è un costante, se i genitori sono due, trovare un equilibrio, trovare un modo di ascoltarsi, di rimodularsi. Io su questo sono sempre stata molto chiara dall'inizio con il mio compagno, però nonostante fossi certa che entrambi avremmo avuto un ruolo centrale nel crescere Rebecca, talvolta ho capito che io stavo risparmiando il mio compagno da fare qualcosa in più perché avevo ancora dei condizionamenti di una società in cui ero cresciuta, ovvero il padre lavora e non si occupa dei figli, torna a casa, va sul divano, accende la tele con la cena pronta e ciao ciao tante care cose. No, ovviamente la nostra relazione non è così, ma seppur io sia certa che ci sia un grande lavoro da fare per vivere una relazione sana senza entrare nell'aggressività femminile, di cui più avanti poi vorrei parlarvi, ad oggi le cose cose non stanno più così, non viviamo in una società in cui l'immaginario deve essere questo, ma se noi da piccola abbiamo respirato, abbiamo visto le nostre madri che tutelavano i padri che non facevano niente, allora probabilmente dovremo snocciolare questa proiezione che si è creata dentro di noi. Cioè a noi sta il compito, a me, a te che magari hai fatto questa domanda, sta il compito e il grande lavoro di portare luce su questa gabbia e di scioglierla. E sì, però è vero anche che molto spesso sono proprio le madri ad escludere i padri. Conosco, ho conosciuto tante donne che hanno affermato per mesi che solo loro in quanto madri erano in grado di riconoscere i bisogni del proprio figlio, di gestire i bambini e che quindi il padre non fosse all'altezza e capace. Quindi di donne che per 6-12 mesi non hanno mai delegato niente, non hanno mai fatto cambiare un pannolino, raramente lo facevano prendere in braccio al padre, non hanno mai diviso le notti, insonni magari con l'altra figura genitoriale. E io a quel punto chiedevo loro: ma non si dovrebbe mettere al mondo un figlio con una persona che stimiamo e di cui ci fidiamo? Perché per me questa è la base. Però mi rendo conto che i vissuti altrui, così come il mio per me, portano azioni e scelte diverse. A te che hai fatto questa domanda vorrei dire: non aver paura di affrontare lo stravolgimento che una nuova vita porta in famiglia, caricandoti anche del peso di sgravare l'altro. Se il tuo partner è maggiorenne, come si dice, è grande abbastanza per prendersi la sua fetta di compiti, responsabilità, doveri e impegni emotivi. Perché non è tanto l'impegno fisico, è più l'impegno emotivo, perché mettere al mondo un figlio presuppone degli stravolgimenti emotivi, energetici, e non riguarda quasi mai la materialità delle cose, anche se c'è da dire che non dormire per un anno è qualcosa di veramente tembrante. So che le mie parole sincere e senza filtri potrebbero apparire dure per chi si sente ad un bivio, per chi si sente che in piena onestà ad oggi ci sono tanti se e tanti ma, imposti da fuori che risultano difficili da sciogliere, da trasformare, da oltrepassare. Ma quello che vorrei dirti, come se fossimo insieme davanti a una tisana, ad un bicchiere di vino, è: se senti il desiderio di diventare madre, può darsi che per te sia necessaria una pianificazione più intensa. Pur seguendo il tuo istinto, magari tu hai bisogno di avere le cose un po' più chiare, ma ricordati che non puoi avere il controllo. Oppure se ti ritrovi di più in una scelta come la mia, ovvero di sei più una persona che prende scelte di pancia seguendo il tuo istinto, io voglio dire: allora tuffati, e se la gente storce il naso ricorda loro il confine tra la tua vita e la loro vita. Quando ho comunicato che ero in dolce attesa, un'intensa, non posso dire la parola perché penso che sennò mi bloccano un attimo il podcast, però una valanga di cattiverie mi ha colpito sui social. Ho ricevuto giudizi, aspettative altrui e tanta cattiveria. Ho visto uno dei rapporti più importanti della mia vita chiudersi come conseguenza della mia scelta, e seppur il dolore, la fatica, anche la rabbia me le sono poi dovuta smazzare io, ero sicura in quel momento, ero consapevole, ero sincera nel mio desiderio e nella mia scelta. Non puoi fare un figlio con una persona che conosci da 6 mesi. E chi l'ha detto? Il tempo che serve ad una persona per sentirsi pronta cambia da anima a anima, e un figlio riguarda sì la coppia, ma va anche oltre, riguarda il singolo individuo, la madre, il padre, le madri, i padri, riguarda le persone dall'interno. Nessuno dovrebbe arrogarsi il diritto di dichiarare cosa sì e cosa no per altre persone, cosa è giusto e cosa è sbagliato. Grande disclaimer: non c'è niente di universalmente giusto, non c'è niente di universalmente sbagliato. E se in passato hai fatto questo errore, hai giudicato le scelte genitoriali altrui, l'intraprendenza o il procrastinare di una persona davanti al fatto di diventare genitori, prova a chiedere scusa a voce alta a quella persona, se ancora nella tua vita o dentro di te, portando quella donna, quella coppia, magari in una meditazione. Prova a riconoscere che sei stato spinto a giudicare sulla base delle tue personali gabbie, ma che ora hai scelto di sciogliere, di portare pace e di aprirti a una vita senza etichette e giudizi. Diventare madre, ma ancor prima scegliere di diventare madre, ti obbliga, so che suona un po' duro ma è così, proprio ti obbliga ad accettare che non si può avere il controllo, ti obbliga a portarti in una dimensione in cui non puoi avere tutto sotto controllo, non puoi pianificare tutto, perché avrai davanti un'anima con il suo carattere, il suo vissuto, perché ogni anima arriva sulla terra con la sua storia, se vediamo le cose da un punto di vista spirituale, quale credo io. E quindi accogliendo la vita accogliamo anche la possibilità della morte per alcune parti di noi, per alcune parti che dovranno lasciare lo spazio ad altre, per alcune cose che non possiamo portare con noi nel viaggio della maternità, della genitorialità, se portano dolore, costante giudizio, opposizione. Avremo bisogno di lasciare andare dei rapporti che magari ci ostacolano e ci fanno sentire costantemente in difetto. Abbiamo il dovere di essere responsabili della nostra felicità, perché questo è un passaggio evolutivo. Fa male? Sì. È doloroso? Molto. Porta sofferenza? Sì, nella misura in cui noi continuiamo a delegare agli altri le condizioni per poter agire. In un ambito così intimo e delicato quale la maternità, solo noi possiamo sapere quali sono le condizioni per agire. Ci sono ancora tantissime domande, più di 20 domande che mi avete fatto, a cui vorrei rispondere, quindi chiedo a te se hai voglia di poi proseguire magari con un altro episodio Q&A, oppure se è abbastanza così, fammelo sapere scrivendomi un direct su Instagram a Beatrice_Mazza, perché mi piacerebbe affrontare un altro magari episodio, ma più specifico, magari sul discorso delle paure legate ai cambiamenti del corpo, della paura del parto, oppure sulla vita lavoro e mamma. Ovviamente non sarà l'episodio subito dopo questo, ma se ti interesserebbe in un futuro, tu fammelo sapere, mandami le tue idee. Come sempre lascio a voi la parola, perché l'interconnessione che c'è con voi dà vita e alimenta costantemente questo canale. Fammi sapere quello che ti è risuonato, se hai domande che vorresti farmi per avere un cambio di prospettiva, mandamele, ti risponderò in privato. Ultima cosa, se ti senti davanti a questa domanda, se non riesci a trovare una risposta, se non riesci a capire quale strada prendere, prova a chiudere gli occhi, ascolta il tuo centro, riconosci le paure che sono reali e quelle a cui dà voce e alimenta la società. Trova il modo di difendere le tue scelte e i tuoi confini, perché essere connessa al tuo femminile, alla tua energia femminile, ti muove anche nella direzione di essere una donna più consapevole del suo potenziale, anche creativo. Che può non significare la maternità biologica, ma può anche riguardarla se questo è quello che desideri. E grazie alla live su Zoom di Spazio Yoga al Femminile, so che è una battaglia che molte donne stanno vivendo, questo andare oltre ai limiti e ai tabù della società. Quindi vorrei mandarvi tanta luce, perché so che non è facile, ma ricordatevi che non siete sole. Quindi in attesa di leggere i vostri pensieri, ti ricordo che se vuoi sostenere questo canale puoi lasciare una recensione o condividere questo episodio sui tuoi social o mandarlo direttamente a una persona che magari sta vivendo questa domanda, quindi non so se voglio un figlio, le condizioni esterne, il partner, le aspettative, o anche se potresti mandarlo a un genitore che ha bisogno di sentire queste parole, perché molto spesso ci illudiamo, o meglio ci dimentichiamo di tutto il potere che abbiamo condividendo nuovi punti di vista, nuove prospettive con persone che vedono ancora le cose in un solo modo, in modo unilaterale, unidirezionale. Grazie di cuore se sei arrivato fino a qua, perché so che è stato un episodio molto lungo, molto intenso, ma davvero grazie per essere stato anche oggi con me, e ti mando un abbraccio pieno di luce. A settimana prossima.